Allora, buongiorno, io sono Paolo Izzo, faccio il giornalista, lo scrittore, penso di essere stato chiamato per questo motivo, insomma. Tra l'altro uno dei modi con cui io esercito il giornalismo è quello di scrivere ai giornali, le lettere, c'è una rubrica su tutti i giornali dove ci sono le lettere. E spesso c'è un curatore, un altro giornalista autorevole, voi lo sapete se leggete il giornale, e questo mi consente di affrontare certe tematiche che magari quei giornali non trattano normalmente. E quali sono? Sono quelli di cui possiamo parlare quest'oggi. I diritti, quelli che generalmente vengono chiamati temi eticamente sensibili e che noi generalmente invece chiamiamo diritti civili e diritti umani. Ora, intanto grazie per l'invito, sembra un liceo femminile a vedervi da qua, a parte lui. È vero. Quindi potremmo parlare di diritti delle donne, sarebbe più indicato. L'argomento sarebbe la separazione tra Stato e Chiesa, anche se in realtà parleremo più che altro di laicità dello Stato. Io poi vi inviterò a dire la vostra, più che altro posso iniziare descrivendovi alcuni fatti, ma poi spero che vogliate voi interagire. E prima di venire qua mi sono ricordato di un episodio che risale al 1975, io avevo 5 anni ma quindi non mi riguarda, ma riguarda De André. De André scrisse che a quell'epoca c'era Paolo VI, c'era Papa Paolo VI, e Paolo VI aveva ritirato fuori gli esorcismi, questa pratica che nella Chiesa insomma ha funzionato per tanti anni ed è stata anche molto feroce, perché a suon di esorcismi spesso si arrivava all'Inquisizione e quindi davanti al Tribunale dell'Inquisizione si poteva rischiare di essere torturati e bruciati, uccisi, le streghe, insomma, penso che voi abbiate sentito quello che capitava in quegli anni. Quindi tirare fuori gli esorcismi era un tema piuttosto delicato. E Paolo VI in quell'epoca affermò che l'inferno e il diavolo esistono, e quindi bisognava per forza, visto che il diavolo esiste, fare in modo che ci fossero delle persone che... E De André scrive che in una serata delle sue, si trovava in Sardegna, con quelli che chiamava i sardi ricchi, diciamo la parte un po' più benestante, si trovava a questa serata e tutti gli dicevano: ma dai, suoniamo, suona, cantaci qualcosa. E lui diceva: ma no, ma vogliamo parlare di questa cosa, degli esorcismi, cioè è una cosa grave, sta succedendo qualcosa di grave, cioè c'è un ritornare indietro preoccupante. Stiamo parlando degli anni 70, lotte per l'aborto, per il divorzio, tutte quelle leggi che sono state conquistate anche grazie ai referendum, ma grazie soprattutto alla battaglia dei cittadini che andavano. E ovviamente lui si nervosisce, si mette a bere, manda al diavolo tutti, va nel suo stanzino a casa sua e compone una canzone che si chiama Amico Fragile. E una delle frasi di Amico Fragile è: già dalla prima trincea ero più curioso di voi, ero molto più curioso di voi. Ecco, forse perché mi è venuta in mente questa cosa? Perché penso che la laicità sia anche un fatto di curiosità. Cosa rispondono quelli che hanno il potere e quelli che fanno le leggi rispetto ai diritti civili? Rispondono sempre che c'è ben altro di cui occuparsi, il benaltrismo. E da questo benaltrismo deriva l'immobilismo su queste tematiche. Chi ha curiosità, chi vuole sapere perché certi diritti sono negati, perché altri riescono a passare, perché gli interessi si fanno in maggioranza per pochi e in minoranza vengono negate invece cose che sarebbero per tutti. Un altro punto di partenza è il fatto che chi chiede diritti non chiede parallelamente che quei diritti vengano esercitati da tutti. Ovviamente non è un dovere per qualcuno, se uno assume dei diritti nuovi, faccio un esempio che di questi giorni. Se due omosessuali vogliono sposarsi, non è che poi tutti ci dobbiamo sposare tra uomo e uomo, tra donna e donna. Contrariamente a questo, chi nega i diritti li nega a una parte che potrebbe averli pur senza aver nessuna intenzione di esercitarli. Oggi c'è un bell'articolo, e l'ho preso non casualmente, di Furio Colombo sul Fatto Quotidiano, e l'ho presa dalla sua rubrica delle lettere. Anche a me è capitato di interagire con lui. Scrivere le lettere significa anche suscitare dei dibattiti, si spera, e quella è una piccola finestra per cui io non vengo pagato, ma allo stesso tempo sono più libero, e quindi se pubblicano sono le mie parole, la mia responsabilità. E oggi Furio Colombo intitola l'intenso attivismo della Chiesa per negare il diritto di decidere, e poi fa una giusta riflessione su quello che stavo dicendo un attimo fa. C'è tutta un'idea, lui parte dal Family Day, domani c'è il Family Day, voi immaginate, magari alcuni di voi hanno genitori separati, cioè la famiglia è varia, prima parlavo anche con Carlo, cioè non so se poi vorrà, forse pazzerà, ognuno ha la sua famiglia e non è che la deve festeggiare in un giorno, si trova a viverla nel quotidiano, però c'è un Family Day. E giustamente Furio Colombo rileva come tutti quelli che si professano per qualcosa in realtà nascondono un contro. Quelli che si professano per la vita sono contro le donne che vogliono fare la fecondazione assistita in un certo modo, le donne che vogliono interrompere la gravidanza per la loro libera scelta, a volte per questioni mediche, sanitarie, proprio terapeutiche, ma altre volte no, altre volte perché hanno fatto un errore, altre volte perché non se la sentono, altre volte perché non hanno i soldi. Però chi è per la vita difende, io dico sempre, la pre-vita molto più di quanto non difenda la vita stessa. Se ci fate caso, quelli che si chiamano i pro-life sono quelli che si occupano del pre-life, difendono embrione, gamete, fecondazione, interruzione di gravidanza, obiettano a tutta una serie di cose che avvengono prima della nascita umana, oppure al più sono dei post life, perché per loro la vita è eterna, anzi la parte migliore della vita è quella che accade dopo la morte, e quindi va bene, viviamo questa, viviamo. E c'è tutta una contraddizione in questo pensiero. Dovrei farvi un discorso sulla laicità dello Stato, ma giustamente proprio con Carlo prima, consultandoci, lui mi ha detto dobbiamo parlare di laicità del pensiero. Ecco, questo è il tema in questo momento. La laicità del pensiero dice che se io voglio esercitare il mio diritto mi trovo di fronte persone che me lo stanno negando, anche se quelle persone non sono esperte. Perché se voi pensate, io non parlo della religione cattolica, sia chiaro, io parlo della Chiesa cattolica, e sono due cose ben distinte. Se vogliamo parliamo anche del Vaticano, che è una cosa ancora più distinta perché è sede di uno Stato estero. Questi signori notoriamente non si sposano, non fanno figli, non mettono su famiglia, però in realtà loro hanno molto da dire, e per carità tutti siamo liberi di esprimere il nostro pensiero, sulla sessualità, sulla nascita, sulla morte, sulla vita, sull'amore, come si deve fare, quante volte, con quale fine e quale deve essere la condotta, il comportamento delle persone. Poi appunto dici, ma perché me lo deve dire uno che non fa l'amore? Perché me lo deve dire uno che non si sposa per principio, che è sterile per dogma, non fa figli, e si occupano loro di tutto questo. Dovrei parlare di separazione tra Stato e Chiesa, anche laddove questa separazione non c'è di fatto. Del resto, la separazione tra Stato e Chiesa viene considerata pura soltanto quella degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti nella loro Costituzione hanno messo che non ci può essere un concordato con una religione, con una, insomma, con la sede religiosa di una religione. Non ci può essere. Tutti gli altri, infatti, hanno fatto concordati con la Chiesa. Il nostro, particolarmente, è considerato, non mi ricordo la parola giusta, ma impuro. Quello è puro, il nostro è impuro, nel senso che è contaminato il rapporto tra Stato e Chiesa molto di più di quanto non sia invece effettivamente negli Stati Uniti proprio la separazione. E poi c'è quello che viene considerato separazione tra Chiesa e Stato ostile, per esempio in Francia, cioè si danno diritti anche di intervento, di autonomia finanziaria, di cose alla Chiesa nel proprio paese, però si è ostili, diciamo così, nel rapporto. E quindi ovviamente l'ingerenza, quella che voi sentite ogni tanto, cioè l'intervento della Chiesa cattolica con le sue regole, non può esserci troppo forte in paesi dove c'è questa separazione ostile.
Scusa, ti interrompo un attimo, mi viene subito in mente, non è il rapporto con la Chiesa cattolica, ma con un'altra religione. La cosa che è successa, che hanno coperto le statue dei musei capitolini per il presidente, è venuto il presidente Daniano, no, in visita, e allora non si sapeva chi, no? Non si sapeva chi sia responsabile, eccetera, hanno coperto i nudi delle statue dei musei capitolini per rispettare una religione, quella appunto che non può tollerare la vista. E invece ho letto che in Francia è successo che lo stesso presidente aveva fatto sapere che per la colazione, cioè il pranzo che avevano organizzato con lui, non avrebbero dovuto servire vino a tavola, no? E allora che cosa hanno fatto? A differenza dello Stato italiano che ha coperto le statue, invece in Francia hanno detto: ah, non si può servire vino a tavola, va bene, allora non facciamo un pranzo, facciamo una merenda. E vedete com'è una cosa che sembra banale, no? E invece fa vedere la laicità dello Stato, che dice: non scendo patti con nessuna religione, non è che accetto il fatto che non si deve bere vino, perché... E invece uno Stato che dice: sì, scendo a patti, rinnego anche il valore dell'arte, il valore universale dell'arte, calpesto il valore universale dell'arte. E quindi questa cosa che hai detto della Francia vale per tutte le regioni, certo, non solo per la Chiesa cattolica.
Sì, sì. Loro, infatti, in Francia c'è anche una battaglia sullo chador, sul coprirsi col velo, cioè è una proprio ostilità rispetto all'intervento di una religione qualsivoglia.
Sì, no, non ostilità verso la religione, no, ostilità sull'ingerenza.
Sull'ingerenza. Certo, infatti concordato, separazione tra Stato e Chiesa che è ostile, come definita in queste tre. Io tra l'altro poi ve la leggo, siccome abbiamo parlato delle lettere, in questi giorni, oggi è su un giornale in parte, ieri era su altri giornali, probabilmente lo sarà nei prossimi giorni, proprio su Rouhani, sulla visita del presidente iraniano, che tra l'altro, Caterina giustamente rilevava questa cosa, tra l'altro ha un precedente anche nel nostro paese, che però riguarda la Chiesa cattolica. Quando a maggio dell'anno scorso ci fu una visita a Torino del Papa, vennero coperti tutti i manifesti della mostra di Tamara Dell'Empicca che c'era in quel periodo proprio lì. Coperti i manifesti perché la Dell'Empicca faceva dei nudi, e quindi per non offendere la sensibilità del pontefice vennero oscurati e nessuno se ne accorse, nessuno fece le storie che abbiamo sentito oggi. Infatti io poi ve la leggo, credo che quello sia l'episodio marginale in fondo, se ci pensate, la copertura delle statue, rispetto al fatto che ci sono state molte altre omissioni nei confronti di un presidente, di uno Stato teocratico. E la cosa che invece a me ha colpito di più sono stati gli scambi di sorrisi con questo presidente dittatore, che mette la religione a comando del suo paese e in base a quella anche decide. Quello che si tenta di fare qua, lo accennavo prima, è di trasformare il peccato in reato. Questa è la via che si sceglie. E dice: va bene, secondo la nostra religione quello non si può fare, Allora cerchiamo che un paese molto vicino a noi, troppo vicino a noi, ma insomma che ci contiene addirittura, legiferi secondo quelli che per noi sono peccati, ma che diventino anche reati, oppure che si impedisca la legalizzazione di cose che loro ritengono essere peccato. Però i sorrisi col presidente iraniano purtroppo erano del capo dello Stato nostro, del presidente del Consiglio nostro e anche del pontefice. Allora, ribadendo che non me la prendo con la religione in quanto tale, ma con i rappresentanti di quella stessa religione, quando hanno rapporti internazionali molto importanti, perché anche il concordato che deriva dai patti lateranensi del 1929 in realtà è un trattato internazionale, e superare il concordato è assolutamente difficile, anche se magari per un laico come me sarebbe auspicabile, proprio perché è un trattato tra due paesi. I trattati si rescindono soltanto quando tutti e due i paesi sono d'accordo. Allora, personalmente, io scrivo così, personalmente avrei chiesto a Maurizio Cattelan di riprodurre nei pressi dell'aeroporto di Ciampino, all'arrivo di Hassan Rohani, i suoi bambini impiccati. Non so se vi ricordate, fece molto scalpore, una decina di anni fa. Però questo artista, anche molto quotato, importante, italiano, fece questa provocazione, appese dei bambini a un albero.
Dei
manichini di bambini, scusate, certo.
Dei manichini proprio bene.
E dall'alto questi bambini sembrava guardassero, questi manichini di bambini sembrava guardassero che stava giù, quasi a dire
impiccati. Impiccati.
Ovviamente suscitò subito l'indignazione anche dei cittadini, delle persone, addirittura uno provò a arrampicarsi per staccarli e si fece male pure, quindi ci fu tutta una polemica. Alla fine questa installazione, che doveva durare certo numero di giorni, fu tolta. Ma io volevo invitarlo perché i bambini impiccati di Cattelan, stavolta appesi a delle gru. Il problema è che in Iran l'impiccagione avviene usando delle gru, che tra l'altro sono, se non sbaglio, prodotte in Germania. Loro le importano e le usano per... E purtroppo, ulteriormente, alcuni delle impiccagioni sono già 2200 da quando è iniziato la presidenza di Rouhani. Alcuni delle vittime dell'impiccagione erano minorenni quando hanno commesso il reato, che è una cosa vietata a livello mondiale, di condannare a morte un minorenne. In Iran succede anche questo. Giusto per ricordare, appunto, scrivevo al presidente iraniano che delle oltre 2200 esecuzioni capitali del suo mandato sono decine le impiccagioni di ragazzi minorenni ai tempi del reato. Invece Rouhani non ha ricevuto alcuna critica, se non dai soliti radicali, per la sua feroce condotta in tema di diritti umani, ma anzi è stato accolto con grande affetto, interessato, perché se voi avete letto, avete sentito, c'è in ballo un accordo che vale circa 17 miliardi di euro tra il nostro paese e l'Iran, quindi ovviamente l'affetto è interessato, con grande affetto dalle nostre massime istituzioni, che gli hanno persino celato le nudità delle statue classiche, manco fossimo dei talebani qualunque, per non offenderlo. Solo per questa ultima imbarazzante faccenda si scatena oggi lo sdegno bipartisan di media e di politica, e un capro espiatorio, in genere un impiegato, verrà presto decapitato, tra virgolette ovviamente, dai difensori della nostra cultura, i quali però non notano che la loro genuflessione preventiva nei confronti del potere, soprattutto se religioso, potrebbe essere una specialità olimpica del nostro paese. Lo sa bene il Papa quando, anche lui accogliendo il suo omologo iraniano, che gli ha pure chiesto di pregare per lui, non so se avete letto questa notizia, senza neanche intimargli di pentirsi, gli ha dedicato un dolce sorriso di complicità teocratica. Allora, ovviamente questo è il mio punto di vista, più forte di quello che magari viene spontaneo di fare, però dice un fatto, che è questa genuflessione che io chiamo preventiva. Spesso il pontefice attuale, per esempio, è una persona molto illuminata rispetto a quello a cui siamo abituati, ma spesso è il nostro paese che si inginocchia preventivamente rispetto a uno Stato che è contenuto all'interno del nostro paese. E quindi è come se volesse fare un favore inseguendo quello che può essere quello che una volta veniva chiamato voto cattolico, cioè cercando di portare a sé il giudizio positivo delle gerarchie cosiddette ecclesiastiche che possono influenzare un voto. Anche questo non ve lo potete ricordare perché risale proprio agli stessi anni dei bambini di Cattelan. C'è stato un referendum sulla legge 40. La legge 40 è quella che regola la fecondazione assistita, cioè la possibilità per le coppie che non hanno figli di cercare di fare dei figli nei modi consentiti dalla legge. Quella legge poneva tantissimi ostacoli, tant'è vero che quella legge è stata piano piano smantellata da sentenze di tribunali e dalla Corte Costituzionale, che è quella che si occupa di vedere se tra una legge e la Costituzione c'è compatibilità. È stata praticamente smontata, ma si provò a smontarla con un referendum nel 2004 promosso dai radicali. Il referendum si tenne, ma la Chiesa, in quel caso la Chiesa Cattolica, riuscì attraverso una serie di dichiarazioni forti a fare in modo che ci fosse un'astensione talmente alta nel voto che il referendum non raggiunse il quorum. E quindi c'è un'influenza molto forte, e questa influenza, secondo chi vi parla, si sta un pochino crescendo in un movimento che forse arriva proprio dagli Stati Uniti, che in realtà sarebbero quelli più separati dalla religione, però è lì che è iniziato a crescere un movimento teocon, neocon, cioè teo da Dio oppure neo da nuovo, conservatorismo. Questa idea che aver dato troppi diritti nella storia abbia portato a delle conseguenze che sono la decrescita economica, che sono la mancanza demografica, non si fanno più figli, non succedono più queste cose, e hanno individuato il problema: troppi diritti. E questo però, se già uno sente questa coppia di parole, troppi diritti, dice: ma com'è possibile che troppi diritti facciano male? E questa era un'altra questione. Se avete qualche domanda, fatela, cioè facciamo, diciamocela adesso, quello che, se no vado avanti, vi racconto anche un altro aspetto. Tra l'altro, voi
i diritti, però troppi diritti possono essere difficili da gestire per uno Stato, soprattutto quello italiano, perché quello americano è un sistema, comunque, diciamo, che differenzia chi ha i soldi e chi non ha i soldi, nel senso che i soldi può permettersi più diritti di quelli che hanno meno, perché quello italiano dovrebbe garantire più o meno gli stessi diritti a tutti.
Certo che ci sia una difficoltà, però è anche vero, per esempio, che al posto di fare quei discorsi che si sentono: ah, i politici guadagnano troppo. Per me, per esempio, non guadagnano troppo i politici, però sono tanti, e quei tanti politici potrebbero occuparsi, essendo tanti, quello di quello di quell'altro, e non fare il gregge che si muove solo sull'economia, il gregge che si muove solo. Avrete sentito che in questi giorni, per esempio, e perché c'è il Family Day che cerca di contrastarlo, c'è un disegno di legge chiamato di Monica Cirinnà, perché la senatrice Cirinnà l'ha, sulle coppie di fatto. E sicuramente negli anni passati avrete sentito parlare un sacco di volte: ci sono le leggi sulle coppie di fatto, si deve fare una legge sulle coppie di fatto, le unioni civili, si chiamavano Pax, si chiamavano Dico, si sono chiamati in tutti i modi, ma tutte le volte, anche cambiando il nome, queste coppie di fatto non raggiungevano quei diritti. Che giustamente tu dici: certo, è difficile garantire i diritti a tutti, però sai, la democrazia è quella che dovrebbe... Grazie a voi, grazie. Ciao, buona partita.
A proposito di è difficile garantire i diritti, no? E poi ci sono sui libri dell'ordine economico, per cui chi è più ricco ha più possibilità. Questo secondo me succede soprattutto se il diritto non è riconosciuto, che più chi è più ricco se va a prendere da un'altra parte. Pensa appunto ai matrimoni, no? Ai matrimoni omosessuali. sessuali. Chi è più ricco va a Oslo, va in Spagna, ma deve fare il viaggio, deve pagare una serie di cose, magari deve anche pagare
il servizio.
Per portare gli invitati, o gli invitati sono quelli più ricchi, possono andare al matrimonio a Oslo, no? Oppure l'eutanasia, solo chi è più ricco ha la possibilità di andare in Svizzera, di farlo fuori. Quindi questa cosa che c'è uno squilibrio economico è vero, ma soprattutto dove non è riconosciuto il diritto si sente ancora di più. Prima parlavamo di carceri, no? Diceva, lui raccontava che è stato a Rebibbia a visitare il carcere di Rebibbia, a raccogliere firme dietro, eccetera, e diceva
la soglia media di povertà è proprio quella più bassa, cioè chi sta nelle carceri, io poi ho visitato la parte femminile del carcere di Bibbia, le donne che erano lì erano quasi tutte povere, quasi tutte, una percentuale minima aveva, diciamo, le possibilità, quindi questo già dà la misura di come poveri
gli
anche...
avvocati capaci per pagare l'avvocato solo chi ha la possibilità, certo. Quindi lì perché non è garantito un diritto che è quello, la legge uguale per tutti, quindi la discriminazione economica c'è dove non c'è il diritto, non dove ce ne sono troppo,
certo. Quindi un paese che cerca di essere forte anche dal punto di vista economico, finanziario, eccetera, dovrebbe avvalersi di questa, che ne so, anche la rapidità nella giustizia, questa cosa che i processi durano tantissimo, che magari ci sono avvocati d'ufficio messi per queste persone che non possono permettersi, che sarebbero anche bravi, però poi lì si somma al problema dell'irragionevole durata dei processi e quindi ci si trova di fronte a avvocati che poi magari cambiano, che non riescono a seguire tutti i loro, diciamo, clienti che non sono clienti perché non pagano, insomma c'è una serie di cose. Questa del turismo scientifico, sessuale, affettivo, perché a cui sono costrette moltissime coppie a emigrare, cioè per sposarsi, per avere figli, per decidere anche di finire la propria vita che non considerano più tale, si arriva anche al paradosso di questi viaggi, magari anche di uno qualche anno fa successe, di un importante politico, anche di una persona che si chiama Lucio Magri, uno scrittore, una persona così, che però voleva morire perché era depresso. Cioè, se qua ci fosse stata una legislazione in materia, voi so che avete avuto ospite anche Mina Welby, la moglie di Pier Giorgio Welby, e se ci fosse stata qua, magari si creava un dibattito. Il fatto che anche il problema si sposti fuori dal nostro paese, alla fine il dibattito si spegne appena è successo che quella coppia è andata a sposarsi, appena se ne parla un attimo, sì, c'è stato un boom su questa cosa, proprio perché un'associazione radicale, l'associazione Luca Coscioni, ha accompagnato una donna materialmente a fare questa cosa, una donna malata grave, terminale, cioè la sua scelta, non voleva più soffrire. Anche lì persone decidono per lei, vogliono decidere per lei, vogliono che si continui a decidere in cose che, per quanto riguarda, non so voi, ma il sottoscritto, sono scelte individuali. E sicuramente mettere al centro la libertà di scelta e la scelta individuale crea ovviamente più diritti, ma secondo me creerebbe anche una maggiore stabilità politica, una maggiore... Ci sono paesi che poi riescono a decidere anche in altre situazioni dove le libertà sono tante e dove il consenso aumenta proporzionalmente e quindi anche in scelte drammatiche. Penso anche a paesi evoluti come adesso la Svezia, sta facendo una scelta drammatica di respingere addirittura gli immigrati. Dice, però come la può fare? Perché in fondo loro sono in qualche modo compatti perché hanno creato una serie di diritti e quindi dicono, vabbè, noi cerchiamo di difendere questo nostro spazio di diritti da una situazione che si aggrava sempre di più. Ma questo pone un altro problema e quindi apre un dibattito. Tornando al tema, voi tra l'altro frequentate un liceo che è intitolato a Luciano Manara. Luciano Manara, lo sapete sicuramente meglio di me, era uno dei generali che cercava di di difendere la Repubblica Romana, che poi viene denominata Seconda Repubblica Romana perché la prima la fece Napoleone. E proprio in quel caso, dopo i moti del 48, 1848, si riesce a prendere questa città dalle mani, a strappare questa città dalle mani del Vaticano, cioè della sede, non c'era, dello Stato papale, insomma dello Stato pontificio, e per qualche mese si difese come un baluardo la città di Roma, che tra l'altro era tra le più arretrate economicamente in tutta Europa. Per essere sotto lo Stato pontificio era proprio arretrata. E che cosa successe? Che Manara poi morì proprio per difendere la, e quindi è considerato un martire, patriota, eccetera. Ma cosa successe in quei pochi mesi? Che si raggiunse il suffragio universale. Stiamo parlando del 1848, quindi 100 anni prima che poi certe cose sono arrivate. In una Costituzione che già prevedeva il suffragio universale, addirittura non erano citate le donne. Poi anche lì le donne non votarono perché non c'era manco la consuetudine all'idea che le donne potessero votare, però non era esclusa dalla Costituzione repubblicana del 1849 ormai, perché erano l'abolizione della pena di morte, cosa incredibile nei paesi di fine 800, metà 800, che si abolisse la pena di morte, che invece era ovviamente consuetudine perché si era sempre in guerra, quindi era anche una decisione che andava presa anche a livello militare, che fai dei prigionieri, quindi, e soprattutto la libertà di culto. Perché un'altra cosa, che anche queste tutte conquiste che ci sono voluti 100 anni per avere, perché la libertà di culto per esempio è nella Costituzione italiana, ma recente, e anche da quel punto di vista la separazione tra Stato e Chiesa è importante per gli altri culti religiosi, perché per esempio, benché la Costituzione italiana preveda la libertà di culto, vige ancora il codice Rocco, che fu fatto in regime fascista nel 1930, per cui certe rappresentazioni degli altri culti sono vietate. Sto leggendo un bel libro, tra l'altro, si chiama Vietato pregare, di Andrea Mauri, che racconta di come anche proprio recentissimamente tutte le altre credo religiosi, penso ai testimoni di Geova, penso agli evangelisti, penso a tutti, poi anche che hanno la stessa figura, Dio eccetera, ma ovviamente non possono celebrare messe, non possono sposare le persone, hanno una serie di limiti. Addirittura sentivo, morto il bambino non lo potevano seppellire perché non era cattolico e quindi non si sapeva dove fare, tipo 8 giorni senza sepoltura, cose recenti. Perché quando non c'è separazione lo Stato non riesce a difendere nemmeno gli altri culti religiosi, perché è talmente preeminente una sola religione che, lo sapete meglio di me, anche l'ebraismo in qualche modo, a Roma magari ce n'è di più ed è più visibile, ha più voce in capitolo, però anche l'ebraismo continua a essere una religione ghettizzata, se mi passate.
Per esempio i valdesi, per la religione valdese, le coppie omosessuali, loro sono favorevoli al matrimonio, cioè risposerebbero, però
non possono.
Loro non possono perché nello Stato italiano predomina invece la posizione cattolica, ma in uno Stato in cui tutte le confessioni religiose dovrebbero avere gli stessi diritti, e questo è un po' un controsenso, non è che tutte le religioni lo chiedono. Lo Stato però sente di più l'influenza del cattolicismo.
È chiaro. Tra l'altro poi i pastori protestanti si possono sposare, non hanno obbligo né di tonaca né di celibato, quindi credo che Paolo Ferrero dei comunisti sia valdese, anche pastore, ma è sposato, c'è una famiglia.
Sì, infatti ne conosco anch'io di pastori valdesi, famiglia.
Quindi anche quella è una cosa che già dà la dimensione di come magari, se un pastore valdese ha un'idea di famiglia e cerca di trasmetterla ai suoi fedeli, almeno è un pochino più normale che uno dica, vabbè, ce l'ha pure lui la famiglia, in quanto no? Avrà studiato il tema e l'ha esercitato, c'è esperienza. Cosa è successo poi? Va bene, abbiamo detto nel 29 si fanno questi patti lateranensi e c'è un Pio XI, se non sbaglio, che li firma con Mussolini nel 29. Nell'84 quei patti vengono, diciamo così, rivisti, però viene lasciato praticamente intatto la parte dei patti lateranensi che era appunto il concordato, e quindi noi abbiamo la religione cattolica che viene insegnata nelle scuole. Provate a dire, che ne so, magari qualcuno di voi è esonerato, ma provate a chiedere, vogliamo l'insegnamento di tutte le religioni, sta alla bontà del vostro insegnante di religione, che magari vi racconta anche cos'è l'Islam, che cos'è il Valdese, chi è quello di religione ebraica, persino, che ne so, gli ortodossi, visto che abbiamo uno dei paesi più potenti del mondo che è la Russia, che è tutta ortodossa, cioè anche la comprensione delle altre religioni, proprio per capire quali possono essere i rapporti, prima di tutto culturali, dovrebbe essere così.
C'è qualcuno che fa religione e che ha avuto l'esperienza appunto dell'insegnamento delle religioni?
Si fa? Vediamo a livello delle regioni, perché non trattiamo temi
solo per gli altri, no, però le medie
a livello sì, però noi trattiamo anche temi etici, cioè abbiamo un sacco di cose, tutte le sacche dei film,
però anche quella è una conquista, cioè quello che accade fuori dalla scuola ovviamente induce anche a fare delle conquiste nel tempo. Magari anche io che mi batto perché ci sia l'educazione sessuale a scuola, un giorno succederà e allora si dirà, ah, visto, c'è, ma no, adesso c'è, questa della religione è buona, ma dipende sempre dalla scelta anche individuale dei professori, degli insegnanti, che tra l'altro non vengono nominati,
vengono nominati, però pagati dallo Stato.
Però pagati dallo Stato italiano e soprattutto non partecipano a un concorso per essere ammessi, quindi anche quello fa parte dei patti che la Chiesa Cattolica ha fatto con lo Stato italiano. La stessa cosa è l'esenzione dalle tasse, non c'è un'esenzione, un regime fiscale assai diverso e molto più complicato nei confronti delle strutture che appartengono al Vaticano pur essendo sul territorio italiano. Voi avrete sentito magari qualche radicale che urlava dicendo, ah no, voi non pagate le tasse. È così, sono strutture che effettivamente guadagnano, strutture alberghiere per esempio, gestite da suore, da preti oppure da laici, però comunque che fanno capo allo Stato della Città del Vaticano, che hanno un introito ma non pagano il corrispettivo. E questo è sempre nel discorso che stiamo facendo lì, cioè lo Stato italiano poi è autonomo nelle sue decisioni se ha tutte queste limitazioni del rapporto anche diplomatico con un paese così piccolo, però con i PIL, cioè il prodotto interno lordo più alto del mondo, perché sono pochi e hanno una ricchezza estesa. Sono 900 persone i residenti in Vaticano, se non sbaglio, però ovviamente immaginate quale potenza economica anche sia. Volete farmi qualche domanda così cambiamo argomento? Ci sono...
Io diceva, giustamente conoscere le religioni influenzano anche il pensiero degli stati, per relazionarsi ad esempio con gli stati islamici, per conoscere bene anche la stessa religione islamica, però comunque in Italia le università, nell'università italiana viene insegnata la teologia come materia, non so, quando si va a studiare scienze politiche non c'è, cioè, a meno che non sia un'università proprio cattolica non c'è teologia, cioè questa realtà è un'università laica, si potrebbe giustamente, se non è un'università cattolica, come questa qui a Roma cattolica, che mette teologia, anche in medicina, sì, in fisioterapia, che ovviamente è la religione cattolica, però se fosse comunque spiegava anche da dall'università,
sarebbe necessario. Credo che ci siano dei corsi anche nelle università, diciamo, non cattoliche, diciamo laiche, e poi sta alla sensibilità di ciascuno andare a seguire quei corsi, così come magari sta alla vostra sensibilità ospitare un eretico a parlare di rapporto tra Chiesa e Stato. Avete scelto voi, però lo potete fare una volta.
Se vuoi fare con uno Stato religioso,
confessionale,
dovrebbe essere una materia, quella della conoscere anche quell'aspetto, perché è fondamentale.
Certo. Senza, però, dal punto di vista oggettivo, è chiaro.
Ah, beh,
perché sennò senti solo la propaganda, allora senti i vari Salvini che dicono i musulmani sono tutti assassini, senti quell'altro che dice no, basta, chiudiamo.
Io vado
uno studio.
Però un esame.
Certo.
Una laurea di relazioni internazionali.
E non c'è tu esempio. E questa è una grave.
Sicuramente si può inserire nel piano di studi, ma non è quella cosa obbligatoria.
Qui c'è proprio trovare i corsi.
Di scegliere trovare i corsi.
Non c'è proprio professori, ma è in teologia.
Certo.
Non c'è interesse a far diventare anche la religione, non solo tutto una questione dogmatica e di fede, ma cultura, conoscenza. Cioè, siamo così influenzati appunto dalla Chiesa Cattolica, qualche qui, che è andata a influenzare quello che è tutta la nostra cultura, il nostro paese, la storia. Quindi, come diceva Fede, per considerare nazionale bisognerebbe studiare a livello informativo, culturale.
Conoscere
un momento di conoscenza, come dire, vai in un paese anglofono, studi l'inglese,
è una lingua.
Un paese bianco dovresti conoscere la religione.
In fondo, appunto, la religione è un linguaggio. Tu facevi la cosa della, Raffaele faceva l'esempio della teologia insegnata al medico, quella dei prodotti di cui dopo se mai parliamo, ma se si insegnasse il credo dei testimoni di Geova si metterebbe allerta il medico del fatto, per esempio, che loro impediscono la trasfusione di sangue. Lo devi sapere, perché se ti trovi di fronte devi trovare un'altra via, perché se no, per fare un esempio anche banale, però appunto è un linguaggio la religione, e quando noi interagiamo tra di noi abbiamo tutti una base cattolica, però magari prima o poi si scopre che l'altro è di fede musulmana o di fede valdese, oppure
i... negli ospedali ci sono gli medici obiettori di coscienza,
e questo
che
è il tema,
di fare certe cose che questo è il tema.
La stessa,
appunto, perché dicevamo di
pensi che da quelle vacanze, da quel giorno, nasce il tempo che viviamo, la numerazione degli anni parte dalla nascita di Cristo, è chiaro che siamo influenzati, sì, non per tutti, però vai a parlare con un iraniano, per lui siamo nel 1400, perché la loro numerazione è iniziata dopo. Se parli con altri hanno sì, gli ortodossi hanno un Natale che è in un altro giorno, fanno la loro, mi sembra l'Epifania,
Pasqua, tutto,
queste, tutte queste cose, compresa questa dell'obiezione di coscienza, deriva dal concordato, perché già nel concordato, nei patti lateranensi, si diceva che doveva essere permessa a chi era nello Stato italiano l'obiezione di coscienza rispetto alle leggi, se queste leggi contrastavano con la propria religione.
Io questo lo trovo giusto.
Ed è giusto.
Come dicevamo prima, non è che se tu istituisci il diritto ai gay di sposarsi, obblighi
tutti gli altri a sposarsi.
Non è che se tu dici c'è il diritto all'aborto, obblighi tutti gay a cercarlo.
Sarebbe sbagliato, tanto è vero che la legge sull'aborto del 78, la 194, prevede espressamente l'obiezione di coscienza, e è guai a toccarla questa cosa. Però c'è un altro aspetto anche, perché se nel 1978 un medico si poteva trovare di fronte a questa sorpresa di dover praticare un aborto, adesso probabilmente chi intraprende medicina e poi ginecologia e ostetricia ovviamente sa che va incontro a una possibilità di intervenire per un'interruzione di gravidanza, e quindi già in questo momento dovrebbe essere ridotto il numero degli obiettori, perché fare il ginecologo non significa solo far nascere, qualche volta no, oppure fare il ginecologo significa impegnarsi in una fecondazione assistita. Noi stiamo parlando di questo dall'inizio di quest'ora per dire che attenzione, che a volte si negano diritti che sono completamente contrapposti. Cioè, noi possiamo decidere di non avere un figlio, ma possiamo sperare di averne uno. E i paletti arrivano dallo stesso lato e su cose completamente opposte. E anche lì c'è l'obiezione di coscienza. L'obiezione del medico che dice: no, io più di tre embrioni non li impianterò, perché dice così la legge, perché comunque la mia religione non lo consente. Allora lì, perché c'è la necessità di uno Stato laico, perché lo Stato laico è quello che riesce a contemplare sia l'obiezione di coscienza, sia il diritto però a esercitare i diritti che sono previsti dalle sue norme. E quindi non dovremmo trovarci, come siamo, con regioni dove non c'è un medico non obiettore. E addirittura lì si tratta dello stesso paese, stiamo parlando. Prima parlavamo del turismo procreativo per andare all'estero per poter fare una fecondazione assistita. Qui si deve cambiare di regione, perché ogni regione, voi lo sapete, la sanità è gestita dalle regioni, ogni regione ha i suoi regolamenti, le sue cose, e alcune regioni hanno una percentuale talmente alta di obiezione di coscienza che non è consentita l'interruzione di gravidanza e nemmeno la fecondazione.
Ma che è successo?
Sì, ma sì. Siamo a livelli di... Sì, già mediamente siamo sul 70%, mediamente. Al nord ci sono meno obiettori e quindi immaginate le percentuali come crescono verso sud. Quindi ci sono regioni dove il 90%, ci sono città, per esempio Pescara, da uno degli ultimi studi, dove non si può abortire.
Non c'è neanche un medico?
No, e stiamo parlando non soltanto della fantasia, dice vabbè, uno dice vabbè, faccio sta cosa con leggerezza, no, stiamo parlando anche di aborti terapeutici, stiamo parlando di situazioni anche drammatiche che possono capitare. E dove c'è una legge che dovrebbe prevederlo, però magari tutela di più, come diceva Orwell, no? Quelli che sono più uguali degli altri, e non siamo tutti uguali. E in fondo ci troviamo di fronte a questa cosa, sempre per questa faccenda, che alcune cose, come dicevi tu prima, per far avere i diritti devi fare un sacco di lavoro, devi studiare, devi anche prevedere tutto. Per certe cose hanno studiato proprio bene, tanto è vero che certe questioni che riguardano magari l'opposizione a nuovi diritti sono codificate da talmente tanto tempo che continuano a influire da prima che si pensasse soltanto di poterle conquistare queste cose. Quindi noi siamo in una situazione che ovviamente non è paragonabile a quel riferimento al presidente iraniano, che tra l'altro l'Iran, voi lo sapete, era la Persia, e prima c'era uno Shah che era completamente diverso per il contesto in cui l'Iran è definito geograficamente. Non c'era il velo, per dire, addirittura loro si chiamarono Iran per dire che erano diversi dagli altri. Iran viene proprio da Ariano, addirittura pensando a quello che poi, vabbè, la razza ariana hanno fatto guai pazzeschi, ma in quel caso loro definivano, per dire, noi siamo diversi, anche la lingua persiana è molto più morbida, è diversa proprio. Stare con i persiani, con gli iraniani, io ci sono capitato tante volte, ti rendi conto di come le cose possano all'improvviso cambiare completamente. Loro si sono trovati dal 79, quando ci fu la rivoluzione Khomeini, che tra l'altro noi avevamo anche visto come una liberazione, tanta parte dello Stato italiano vedeva questa rivoluzione come una cosa importante, perché effettivamente rovesciava un regime, però ne starà un altro, e in quel caso lo Stato è diventato teocratico. Quindi lì la separazione ce la scordiamo. E quindi se c'è un laico che dice no, ma io oggi voglio fare così, viene preso a bastonate, perché io ho parlato con i ragazzi a Teheran, loro ovviamente fuori non possono fare niente, non possono neanche prendersi per mano. Immaginate uno scenario in cui voi qua uscite in cortile, vi date il bacetto, fate la corsa insieme e vi tenete per mano. Lì no, non si può fare. E nel caso che lo facciano privatamente, magari ampliando la dimensione familiare a una serie di amici, quindi diventa una festa, quella che noi chiamiamo festa, ovviamente senza alcol perché è proibito. Ma vengono individuati dalle guardie talebane, insomma, da quelli che sono i Bashi, si chiamano, possono essere anche picchiati, e ci sono stati molti casi di ragazzi che per scappare a queste guardie sono morti, perché magari scappavano sui terrazzi, poi c'era il vuoto. Cioè, ovviamente noi siamo in una parte molto più ammorbidita di questa, di questo scenario, che insomma l'Iran è perché abbiamo avuto il presidente qua, poi probabilmente non ne sentiremo parlare per un altro po', ma altri paesi dove vige uno Stato proprio teocratico ovviamente sono messi molto molto peggio di noi. Però nel nostro piccolo paese, anche così forte economicamente come siamo noi, perché siamo comunque ancora ai primi posti, abbiamo un po' meno diritti dei nostri cugini vicini, dei paesi che ci sono. Per esempio, sul richiamo che abbiamo fatto prima sugli onori civili, siamo forse l'ultimo paese europeo a cui manca un registro di questa cosa, un dire va bene, cosa possiamo fare se non siamo sposati però viviamo insieme, però possiamo andare a visitare il nostro caro che sta in ospedale, per adesso no, la pensione del mio compagno che però non siamo sposati, se lui muore me la prendo io, è reversibile, no. Per non parlare poi di quello che sta scatenando un'altra questione, quella che voi avrete sentito chiamata con un nome inglese, tanto per confondere ancora più le idee, che è la stepchild adoption. Che cos'è la stepchild adoption? L'idea è che se io mi sposo con una donna, anche con un uomo, ma non mi posso sposare, quindi non è contemplato il matrimonio tra gay, quindi, però se io mi unisco senza sposarmi con una donna che ha già un figlio, e con il consenso del padre naturale di questo figlio, io posso prendermi in carico questo figlio è tutelato nel suo futuro dal fatto di avere un genitore naturale e un altro in casa che però conta da un punto di vista economico, di appoggio, di cose, può scrivergli anche la giustificazione se va a scuola, per dire, o non ci va, e scrive la giustificazione. Questo fa. Ovviamente hanno allargato la questione e dice sì, però poi se passa questa cosa, allora potremmo arrivare a dire che nessuno dei due è un genitore naturale, che prendono direttamente altrove, quello è previsto dall'adozione, però c'è il rischio, dicono loro, dell'utero in affitto, che voi avete sentito sicuramente parlare del fatto che ci sono situazioni anche là, ricorrendo a estreme conseguenze, anche cose terribili. Non so se a qualcuno di voi è capitato di leggere Venuto al mondo di Margaret Mazzantini, parla molto di questa situazione qua, per cui nei paesi slavi succedeva che proprio ci fosse questa cosa, un mercato addirittura ovviamente terrificante, che sono le soluzioni estreme che a volte si trovano quando non c'è una legislazione in materia. Perché se voi pensate, ovviamente non eravate nati, che prima della legge sull'aborto c'era l'aborto clandestino e che adesso c'è il rischio di tornare all'aborto clandestino, tant'è vero che Renzi ha dovuto aumentare la multa, cioè la sanzione finanziaria, alle donne che abortiscono in strutture non pubbliche. però quelle donne magari sono costrette a abortire clandestinamente e vanno incontro a una sanzione che arriva fino a 10.000 euro, sanzione che può essere affrontata da chi ha i soldi, se no, chi non li ha, no. E perché siamo di nuovo di fronte a una questione clandestino? Perché evidentemente qualcosa non funziona nel rispetto dei diritti da parte dello stesso Stato, non da parte dei suoi cittadini che per conseguenza vanno a commettere un reato. Quindi laicità significa ovviamente in un verso e nell'altro garantire la libertà a tutti di poter esprimere loro stessi, scegliere quello che devono fare, comprese le obiezioni di coscienza, compreso il credere in qualunque religione, compresa la scelta di non credere. Siamo di fronte a questo e siamo un pochino in ritardo, questo è il senso di quello che abbiamo detto un po' finora, rispetto a un'idea di Stato democratico, di Stato di diritto che magari abbiamo e di cui parliamo un po' meno perché, lo dicevo all'inizio, siamo meno curiosi, dovremmo esserlo di più, voi lo siete, cioè in questo caso voi state facendo una bellissima operazione secondo me di allargare l'orizzonte che comunque è quello giusto della scuola, dell'istruzione eccetera, ma voi anche lo ampliate e al posto di fare la vecchia autogestione che si faceva per non fare niente, non lo so, avete creato un programma molto bello, io tra l'altro io sono l'ultima ruota del carro, in questo momento c'è un incontro importante anche con un superstite dei campi di concentramento, avrete Nanni Moretti, c'è stata Mina Welby, appunto, cioè avete creato una occasione di curiosità che meno male, perché sennò si finisce come gli amici di André che dicevo che volevano solo che si suonava, allora io venivo qua pure io che cantavo una canzone di André, avevamo risolto. Invece ci siamo detti queste cose qua, altre ne possiamo dire se avete domande. Beh, questa è una bella domanda, perché la risposta purtroppo è no, nel senso che ci sono una marea di direttive comunitarie europee che ovviamente dovrebbero essere rispettate, addirittura la normativa europea è superiore a quella dei singoli stati membri, non possiamo fare come ci pare se l'Europa ha messo lì una legge, soltanto che come le leggi vengono infrante dal cittadino e quindi poi c'è una sanzione, così uno Stato membro può infrangere delle leggi europee e andare incontro a quella che si chiama la procedura di infrazione, cioè l'Europa che ha emanato quella legge. Tra l'altro noi abbiamo subito condanne proprio sulla discriminazione sessuale, per esempio, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che è altra cosa ancora. Quindi noi siamo sotto l'occhio della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Commissione Europea che emana, che richiede il rispetto delle leggi europee. Attualmente siamo quasi a 100 procedure di infrazione aperte nei confronti del nostro Paese, non so quanti milioni di euro, 180 milioni di euro dal 2004 ad oggi, e questi costi sono... si moltiplicano nel tempo, nel senso che se quella infrazione non viene sanata noi continuiamo a pagare. Per esempio sulla questione dei gay, se hanno fatto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ogni volta che fanno ricorso per discriminazione sessuale l'Italia viene condannata dall'Europa a una nuova sanzione, e quindi questa è solo una moltiplicazione di... hanno un costo. Certi radicali, certi socialisti, certi liberali dicono ma è anche un costo quello di infrangere le normative europee, quindi adeguiamo le nostre leggi. Prima c'è stato un accenno di Caterina alla questione delle carceri, ma noi anche lì continuiamo a subire sentenze perché le nostre carceri non sono a norma rispetto a quelle medie europee e quindi dobbiamo adeguarle, e quindi i nostri processi durano troppo, addirittura pensate che i processi abbassano tra civile e penale abbassano di 1% il PIL, il prodotto interno lordo italiano. Per colpa della lunghezza dei processi, in questo paese noi abbiamo un 1% di PIL in meno. Già il PIL, il prodotto interno lordo, scende, sì, continuamente, ormai in maniera costante, siamo a quella che si chiama decrescita economica, cioè proprio. E noi abbiamo 1% che potremmo riguadagnare se la, se la giustizia.
Certo. Perché in caso di appunto controversie eccetera così avrebbero perdite, quindi non investono, quindi abbiamo un danno economico.
Quindi per esempio sulle unioni gay ci sarebbe una normativa, ci sarebbe una legislazione europea, però possiamo fare anche noi come quelli che non la rispettano, e chi di noi non paga la multa e poi dopo la multa gli arriva raddoppiata, e poi quella multa tu se non la paghi arriva il giudice che dice va bene, ti mando il come si chiama, il commissario, come si chiama, l'ufficiale giudiziario che entra dentro casa e dice adesso io ti prendo, e così fa l'Europa con noi. È un azzardo non rispettare le normative europee, però ci sono. Questa era la domanda. E l'altra?
Uno Stato come la Cina, che probabilmente è un regime comunista, quindi è laico, i cui diritti non vengono comunque, vengono garantiti. Lì non è appunto uno Stato chiesa.
Certo che no.
Semplicemente, anzi, in quel caso è proprio un'estrema laicità che viene,
certo,
per un eccesso, cioè, di libertà, di separazione.
Sì, però lì c'è un'assenza totale di una religione, ma in realtà poi quella che viene, sì, la religione di Stato è il comunismo in quel caso, e quindi ha le stesse norme, dà le stesse regole eccetera, perché poi in fondo, lo diceva Feuerbach, non è Dio che ha creato l'uomo, è l'uomo che ha creato Dio, cioè noi dobbiamo comunque crearci una cosa che in qualche modo ci governi, però forse basterebbe pensare che noi tutti siamo dotati di un'etica, di un'umanità, di una naturale predisposizione al bene, perché io per esempio personalmente penso che noi nasciamo buoni, sani di mente, poi ci guastiamo col crescere, magari ci guastiamo anche solo nei primi anni di vita perché abbiamo un rapporto assurdo, e la mamma completamente si è dimenticata di noi e nel cervello c'ha tutt'altro e quindi iniziamo a avere dei problemi, ma se no la nascita è uguale per tutti, e da lì si dovrebbe partire per una vera idea di essere tutti uguali, perché abbiamo tutti una nascita, e quando abbiamo la nascita che è uguale per tutti, cosa conta se uno c'ha un colore, se uno c'ha un altro? È lì il punto di partenza. Purtroppo c'è anche chi pensa all'incontrario, che invece nasciamo tutti sbagliati, tutti matti, tutti malati, e quindi poi che ci portiamo dentro la cattiveria, e c'è bisogno di qualcuno che normi questa cattiveria umana, dice no, dentro di noi c'è la bestia, allora ecco, allora se non è una religione il comunismo in quel modo, anche se poi la Cina è l'unica che ha una crescita economica in questo momento spaventosa, va bene, ma l'importante non è quello, che ci sia appunto, lo dicevamo prima, la religione, un credere in Dio, ma io, tutti i miei amici credono in un Dio, e se magari c'è quello che dice io credo in un Dio ma non nella chiesa, allora vado, non vado in chiesa però sono credente. Il problema è quando questa religione, che possa essere anche un imam, è un potere politico. L'abbiamo visto in Iran, ma lo vediamo in alcune cose che abbiamo detto oggi. Quando diventa un potere politico, allora lo scontro è politico, e allora ci sono le fazioni, allora c'è chi pensa che vada meglio in un certo modo e chi pensa che magari vincono gli altri sempre, però uno ci prova a dire guarda, manca questa cosa qua, voi li avete presenti, inutile che li elenchiamo, ma ci sono alcune cose che non si possono fare. Quando, finché ci sarà questo, ci sarà quello che dirà no, io voglio che ci siano, a prescindere da quello che è il tuo pensiero filosofico, religioso, etico, perché devi fidarti del fatto che io scelgo con la mia testa, liberamente, e che sono lo stesso che vota, sono lo stesso che vive, che produce, che fa i soldi, che paga le tasse, che chiederà una pensione se arriverà, indipendentemente dal credo, anche politico, della propria esistenza. Grazie a voi. Sapevo che mi ero portato degli appunti, ma non ce la faccio, devo andare a braccio.
Grazie Paolo.
Vado bene?
Sì.